Buonasera a tutti, oggi in data 18 giugno 2018 alle ore 19.07 si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nova Feltria. Do la parola, ecco va, poco, sì. Quello va? Ok. Do la parola al segretario Masi per l'appello.
Zanchini Stefano, Vannoni Elena Indellanna, Pandolfi Fabio, Rinaldi Luca, Cantori Lorenzo, Alessia Angelica, Guidi Federica, Toni Morena, Angelini Elisin Gabrielli, Berardi Gabriele, Sebastiani Mirko, Baldinini Ivana, Barbieri Bianca.
Dichiaro valida la seduta, nomino scrutatori i consiglieri Angelini, Guidi e Sebastiani. Procediamo all'analisi dell'ordine del giorno. Al punto 1, la proposta numero 23 prevede l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 31 maggio 2018. Cedo nuovamente la parola al segretario Masi per la lettura.
Approvazione verbale seduta precedente del 29 marzo 2018. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267-2000.
Procediamo alla votazione.
L'oggetto della delibera è quello dei verbali di marzo. Questa è la seduta di maggio, quindi nella seduta di maggio si sono approvati i verbali di marzo.
Procediamo a questo punto a votazione. Voti favorevoli. Unanimità. Ok. Contrari nessuno, astenuti uno. Il Consiglio approva. Punto 2, proposta numero 24, prevede le interrogazioni presentate dal gruppo consigliare direzione futura Nova Feltria in merito a sportello frontalieri e giardini pubblici capoluogo ed interpellanza presentata dal medesimo gruppo consigliare in merito a ex Fornace Alan. Do la parola alla minoranza per la lettura, procederemo a analizzare una per una quelle che sono interrogazioni e interpellanze.
Barbieri, si sente? E giardini pubblici capoluogo. I sottoscritti, consiglieri comunali appartenenti al gruppo Direzione Futuro, premesso che in data 6 luglio 2017 è stata presentata l'interrogazione avente ad oggetto la situazione dei giardini pubblici del capoluogo che versavano in condizioni indecorose, manto erboso pressoché inesistente, carenza di manutenzione delle siepi, delle fioriere e delle alberature. Che nel Consiglio Comunale del 29 luglio 2017 vi è stata data risposta dall'assessore Pandolfi, il quale, richiamato l'obiettivo dell'amministrazione di riqualificare le aree e il verde urbano in generale, è riconosciuta la necessità di fare del centro di Nova Feltria una zona più pulita, ordinata, funzionale, vivibile e anche più bella, ha dichiarato che era in atto un progetto in tal senso e che era intenzione dell'amministrazione avvalersi delle scuole di Nova Feltria e in particolare dell'indirizzo geometri della scuola media superiore Tonino Guerra. Aveva altresì dichiarato che era stato richiesto un preventivo per la fornitura e posa in opera di un prato sintetico e di piantine, che si stava valutando di adottare il progetto adotto una aiuola facendone partecipi cittadine proprie spese, che era stata ottenuta la disponibilità di uno sponsor in attesa di reperirne altri per coprire economicamente l'intero intervento, che a distanza di ormai un anno la situazione non solo è rimasta immutata ma è peggiorata, e i giardini pubblici versano in totale abbandono e degrado, dovendosi aggiungere anche la mancanza di manutenzione e pulizia delle aree transitabili a piedi, soprattutto in prossimità dell'edificio ex Banca Marche. Tutto sopramesso e considerato, chiedono al Sindaco e alla Giunta di comunicare le ragioni del mancato intervento e se e quali opere intendono realizzare per ridare un minimo di decoro ad un'area altamente frequentata e di rilevanza strategica, perché in prossimità di monumenti ed edifici storici dove si svolgono eventi e cerimonie anche di carattere istituzionale, nonché luogo di ritrovo di famiglie e di bambini in particolare.
Risponde l'assessore Pandolfi, poi la minoranza si dichiarerà soddisfatta o meno.
Pandolfi, mi fa molto piacere questa interpellanza perché in questi mesi l'amministrazione non è stata con le mani in mano su questo problema. Sono stati redatti due progetti di massima, uno diciamo più leggero e uno più cospicuo per quanto riguarda sia gli interventi sia la spesa. Il primo progetto che riguarda la sistemazione dell'area intorno al monumento ai caduti, l'area vicino alla attigua, alla zona che guarda verso Santa Marina, è la zona della fontana, per un importo di 23.763,49. Questo è il primo progetto. Il secondo progetto, che è quello più oneroso, che ha un importo di 41.702,33 euro, che riguarda la totalità dei giardini pubblici, quindi l'intervento non solo nelle aree del monumento, della fontana e attigua Santa Marina, ma anche la zona diciamo verso il vecchio ospedale di Nuova Feltria e la zona dietro le panchine, quindi in prossimità dell'ex Banca Marche. Abbiamo già, come annunciato in precedenza, avevamo chiesto l'intervento di uno sponsor che ci ha confermato che incontrerò i primi di luglio, non essendo residente a Nuova Feltria. Proprio questa mattina c'è una lettera nell'ufficio del sindaco, la firma del sindaco, con la quale si richiedono a una società e a due istituti finanziari di aiutarci per la realizzazione del progetto da 41.000 euro circa. Poi, con un gruppo di amici, stiamo lavorando, non so se avete già visto, anzi ci tengo ad invitarvi, faremo 8 mercoledì sera un aperiprimo, il ricavato sarà destinato appunto alla realizzazione di questo progetto dei giardini pubblici. Quindi, in base a quello che otterremo dagli sponsor, in base al ricavato che otterremo da questi 8 mercoledì, che si terranno una parte, la più grossa parte a Villa Magda e 1/2, ancora non sappiamo, a Palazzo Mattei, il ricavato servirà appunto per realizzare, se il ricavato e gli sponsor ce lo permettono, il progetto da 41.000, altrimenti opteremo per quello più leggero da 23.000.
Prego.
Ci tengo a invitarvi già mercoledì alla periprima in terrazza a Villa Magda.
La minoranza ovviamente non si considera soddisfatta, perché se si considera che era già passato un anno da quando vi siete insediati, quando è stata presentata l'altra interrogazione, è passato comunque un ulteriore anno. Mi pare di capire che ancora è tutto in itinere, perché ancora devono avere le conferme degli sponsor, è condizionato a un'iniziativa sulla quale sono anche un po' perplessa, che i lavori pubblici si debba far ricorso a interventi di questo tipo. Per carità, va tutto bene, però qualche perplessità mi rimane, e comunque sicuramente neanche per la prossima estate mi viene da pensare che saranno messi a posto, quindi si passano come minimo un altro anno e la situazione è assolutamente indecorosa. Adesso si sono rotti anche un po' di quei cose di legno che proteggono i bidoni dell'immondizia, è un polverone continuo. Oltretutto, a parte la mancanza di manutenzione, proprio sporco, cioè ce lo segnalano tutti, ma lo vede chiunque, cioè questo poi è l'aspetto dei, diciamo, limitati ai giardini pubblici, ma mi pare che un po' in tutto il paese. Dover ricorrere anche sempre al volontariato quando ci sono degli operai mi sembra francamente poco edificante per un'amministrazione. E quindi noi invitiamo a prendere provvedimenti, perché ripeto, li vediamo da soli, ma ci vengono anche segnalazioni dai cittadini che un paese così ridotto era un bel po' che non lo si vedeva. Grazie.
Procediamo alla lettura della seconda interrogazione in merito allo sportello frontalieri.
Barbieri e i sottoscritti componenti del gruppo consigliare Direzione Futura, premesso che in data 28 marzo 2018 il Comune di Nova Feltre, in persona del Sindaco, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la UIL Frontalieri e l'USL, Unione Sammarinese dei Lavoratori, RSM, col quale viene messo a disposizione delle stesse un locale all'interno del Palazzo Comunale, sito in Piazza Vittorio Emanuele a Nova Feltre, per la creazione di uno sportello frontaliero in grado di fornire servizi, consulenza e assistenza ai lavoratori frontalieri. Che da anni ed anche attualmente l'assistenza ai numerosi lavoratori frontalieri del Comune di Nova Feltre, fornito presso le sedi sindacali della CGIL e della CISL, con spese a loro totale carico presso le loro strutture, che da tempo è attivo fra le regioni Emilia-Romagna, Marche e lo Stato di San Marino, un coordinamento sindacale interregionale del quale fanno parte i tre sindacati confederali italiani, CGIL, CISL e UIL, e due sammarinesi, CDSL e CSDL, mentre la USL è in attesa di riconoscimento da parte della Confederazione Sindacale Europea. Tutto ciò premesso e considerato, chiedono al Sindaco di comunicare le ragioni che hanno determinato la sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa con una sola confederazione sindacale, escludendo quelle maggiormente rappresentative sia a livello locale che nazionale e creando una disparità di trattamento tra le stesse, mettendo a disposizione beni pubblici ad una soltanto di esse.
Risponde il Sindaco Zanchini.
Allora, Il tutto è nato qualche mese fa, quando i due sindacati in oggetto mi hanno chiesto collaborazione per organizzare in teatro un incontro con i lavoratori frontalieri per fare il punto su tematiche che da anni coinvolgono gli stessi lavoratori, quindi fare il punto sui principali problemi ancora aperti sul fronte dei diritti e delle tutele dei lavoratori frontalieri, sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, sul piano fiscale, su quella che è la tassazione delle pensioni, eccetera. E ritenendo quindi che potesse essere argomento di interesse per tanti lavoratori frontalieri, ne abbiamo circa 1200 che provengono dai comuni della Valmarecchia, e ho acconsentito. In quell'occasione, durante l'incontro, è emersa la necessità per i lavoratori frontalieri di avere uno sportello a loro dedicato, con il compito di offrire un sistema di servizi di qualità, dando informazioni, consulenza, assistenza in materia fiscale, sociale e previdenziale. E le stesse quindi organizzazioni sindacali mi hanno chiesto collaborazione per individuare un luogo dove poterlo fare una volta alla settimana, preferibilmente il sabato mattina, giorno di riposo. L'esito dell'incontro in teatro e questa iniziativa dello sportello è stata pubblicizzata attraverso gli organi di informazione. Così, dopo alcuni giorni, mi chiama la sindacalista della CGIL chiedendomi un incontro anche per questo argomento, che io gli ho accordato subito la settimana successiva. Due giorni prima di avere questo incontro, invece, mi comunica l'impossibilità a fare l'incontro, dichiarandosi pronta a ricontattarmi al più presto. Passano invece le settimane, io non ho notizie di nulla, e intanto la USL e la UIL mi ripropongono il protocollo d'intesa, che sempre nello spirito di fornire un servizio ai nostri lavoratori frontalieri, firmo in data 20 marzo. Dopo pochi giorni la CISL e la CGIL mi chiedono l'incontro, ci vediamo e mi descrivono una situazione sindacale, o meglio di assistenza sindacale ai lavoratori frontalieri del nostro territorio diversa. Come risulta giustamente anche dalla vostra interrogazione, le due sigle sindacali sono già attive sul nostro territorio anche per i lavoratori frontalieri con le loro sedi e loro personale. Mi fanno anche presente che esiste un coordinamento sindacale interregionale fra sindacati italiani e sindacati sammarinesi. A questo punto, avendo le idee più chiare, in data 20 aprile, quindi un mese dopo la sottoscrizione del protocollo, alle organizzazioni sindacali invio una mail nella quale dico che a seguito dei colloqui intercorsi con le vostre organizzazioni sindacali ritengo che dobbiate primariamente trovare un'intesa fra voi sindacati italiani e della Repubblica di San Marino tramite l'intermediazione del Consiglio Sindacale Interregionale, organismo che vi rappresenti tutti e per il quale sarò a disposizione per riaffrontare l'argomento relativo all'apertura dello sportello frontalieri in collaborazione con l'amministrazione del Comune di Nova Feltria. E quindi, per dire, insomma, per arrivare alle conclusioni, io in buona fede avevo aderito ad una richiesta nell'esclusivo interesse di fornire aiuto e supporto ai nostri lavoratori frontalieri senza avere, e lo dico senza vergogna, colpevolmente, assumendomi tutte le responsabilità, avere adeguatamente approfondito il tema delle sigle sindacali, intersindacali, dei rapporti esistenti fra i sindacati italiani della Regione Emilia-Romagna e della Repubblica di San Marino. E più che un locale si trattava di mettere a disposizione uno spazio nell'atrio sito al secondo piano, dove ci sono gli uffici di ragioneria, in cui sarebbe stata predisposta una scrivania e due sedie a fronte di un corrispettivo di 7 euro all'ora, così come chiediamo ad altre associazioni. Venuto al corrente dell'intera organizzazione sindacale che tutela, regola e disciplina il lavoro dei frontalieri, la presenza di un coordinamento sindacale interregionale e per le motivazioni che anche voi come minoranza avete esposto nell'interrogazione, ho sospeso qualsiasi iniziativa che non prevede il coinvolgimento di tutte le sigle sindacali. Di fatto questo sportello non è mai partito, non si è mai attivato.
Prego.
Bene, se il servizio è stato sospeso, se attualmente non viene fornito e non è stata data praticamente esecuzione a quel protocollo d'intesa, prendiamo atto e va bene così, anche perché ci sembra quantomeno equo coinvolgere tutte le sigle sindacali, fermo restando che dovrà essere revocato il protocollo d'intesa, che peraltro mi risulta che non sia passato attraverso una delibera di giunta, niente. Era stato fatto solo questo protocollo, pubblicizzato sulla stampa, però di fatto non era stato seguito da una delibera quantomeno di giunta. E prendiamo atto, se le cose stanno così, ci dichiariamo soddisfatti.
Lettura interpellanza in merito ex Fornaci Alan.
Badenini. E i sottoscritti consiglieri comunali appartenenti al gruppo consigliare Direzione Futuro Nova Feltria, ha premesso che nel mese di ottobre 2017 veniva presentata un'interpellanza volta a verificare la presenza di manufatti composti in quantità elevata di Eternit sul piazzale dell'ex fornace Alan nella frazione di Secchiano. Nel Consiglio Comunale del 23 novembre scorso l'assessore Toni ne confermava la presenza e comunicava l'affidamento dei lavori di smaltimento delle lastre da parte della proprietà ad una società di bonifica alla data del 4 dicembre 2017. Riceviamo ancora segnalazioni di presenza dei manufatti altamente inquinanti. Chiedono al sindaco e all'assessore competente di riferire dell'avvenuto completo smaltimento alla data prefissata per assicurare i cittadini delle reali condizioni di salubrità dell'area.
Risponde l'assessore Toni.
Toni. In merito all'interpellanza avente ad oggetto l'est Fornace Alan, sono a riferire, come già comunicato durante il Consiglio Comunale del 23 novembre, che la società proprietaria dell'ex Fornace Alan, i Monti SRL, ha incaricato la società di bonifica CSE Service, la quale ha provveduto allo smaltimento delle lastre e dei materiali inquinanti presenti in loco, come risulta dalla copia della fattura e del formulario rifiuti che io ho qui in copia, quindi se volete ve la mostro, e pertanto ad oggi noi ci risulta tutto smaltito. È chiaro che in ogni caso, trattandosi di un'area ampiamente estesa e le voci che vi sono giunte circa la presenza appunto di questi manufatti altamente inquinanti, io sono a richiedervi se vi è la possibilità appunto da parte vostra di farci sapere dove sono presenti questi materiali che sono indicati, in modo tale da poter far svolgere gli opportuni accertamenti, perché ripeto, ad oggi a noi risulta tutto smaltito.
Ballinini, no, chiedo una precisazione, lo smaltimento è avvenuto nella data prefissata?
Allora, io ho la fattura datata 19 dicembre e le copie del formulario rifiuti sono in data 30 novembre 2017, 13 dicembre 2017, 14 dicembre 2017, e qui faccio fatica a leggere, però è sempre dicembre 2017, quindi l'affidamento è stato dato il 4 dicembre e le lastre sono state poi sono state smaltite poi in date probabilmente successive. Comunque ripeto, io qui ho le copie che vi mostro se volete.
Ballinini, no, la segnalazione avviene perché naturalmente chi si era occupato e chi aveva verificato insomma di questa presenza teneva conto della data del 4 dicembre, come era stato indicato nel Consiglio. Durante quel periodo, in quella settimana, non sono state viste movimentazioni e da lì è nato un po', ecco, questa preoccupazione, dicendo: noi non abbiamo assolutamente visto nessuna movimentazione di mezzi o quant'altro, per cui riteniamo di fare questa verifica. Il fatto di dover andare sull'area, un'area privata, chiaramente nessuno di noi può andare, sicuramente il sindaco in quanto responsabile della sicurezza lo potrebbe fare, non chiaramente un cittadino insomma comune andare a verificare, però diciamo che la preoccupazione è nata principalmente dal fatto che il periodo indicato, diciamo, che era stato un po' sorvegliato, fra virgolette, non ha visto insomma nessun tipo di movimentazione. Se ci sono i formulari e quindi sono stati di fatto smaltiti, questo mi fa molto piacere e ringrazio. Naturalmente mi ritengo soddisfatta.
Procediamo a questo punto all'analisi del punto 3, che prevede la proposta numero 26, integrazione al DUP 2018-2020. Darò la parola all'assessore Pandolfi e per l'illustrazione, poi proseguirà eventualmente anche il vice sindaco Vannoni. Sì, sì. E si segue, mettiamo i voti, il fatto che sì, che discuteremo i due punti, votiamo separatamente, ma discussione unica.
Prego. Pandolfi, tengo a precisare quanto era stato già presentato dall'amministrazione comunale riguardo al DUP 2018-2020 per le opere pubbliche. Troviamo nello specchietto allegato diverse voci con la descrizione dell'intervento. Il primo, abbiamo la manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado Angelo Battelli per un importo di 150.833 euro. Questo lavoro è stato appaltato alla ditta Isomec di Parma con un ribasso del 18,55. I lavori inizieranno a breve, siamo intervenuti come comune per interrare tutti i cavi volanti, sia della Telecom che per quanto riguarda l'energia elettrica. Quindi dovremmo realizzare questi lavori sicuramente nel periodo estivo, in quanto le scuole sono chiuse. Appena finiti gli esami si dovrebbe partire con i lavori. Per il progetto di recupero e riuso dell'ex scuola di Miniera, il secondo stralcio, il primo lotto, per un importo di 184.032 euro, 160.000 euro, due finanziamenti da 80.000 euro vengono stanziati dall'ente parco, i rimanenti 24 dovremmo trovarli, saranno a carico del comune. Per il centro sportivo di Secchiano, l'adeguamento normativo ed impiantistico delle strutture esistenti e realizzazione dei nuovi campi da gioco. Dunque, noi abbiamo presentato un progetto in regione. In data 7 giugno, protocollata l'8 giugno, ci è pervenuta una richiesta di integrazione della documentazione. Ci sono 5 punti con la quale che richiedono l'integrazione della documentazione. Il comune, cioè l'ufficio tecnico, ha risposto in tempo utile, ci davano 10 giorni solari, quindi scadeva il tutto il 16. Noi abbiamo risposto il 16 giugno presentando le risposte alle integrazioni richieste delle tavole e anche la relazione tecnica, che se volete io c'ho qui e potete vederla. Per il quarto lavoro, la messa in sicurezza del territorio mediante il rifacimento di un muro di sostegno della strada del versante sovrastante il complesso scolastico scuola media via della maternità, cioè sarebbe poi il muro della palestra delle scuole medie, per un importo di 260.000 euro, purtroppo non è stato finanziato. Per il quinto punto, ripristino, ristrutturazione, qualificazione e innovazione tecnologica del teatro sociale nel capoluogo per 218.000 euro, lascio la parola all'assessore Vannoni, che ha seguito in prima persona il progetto.
Rinaldi, puntualizzo una cosa sul lavoro dei 260.000 per la messa in sicurezza del muro della palestra. Non è stato finanziato in questa sede, però come in tutte le cose c'è recupero a settembre, ripresenteremo il bando a settembre, quindi è per quello che comunque rimane nell'elenco delle opere pubbliche.
Vannoni. Sì, in merito invece al progetto che riguarda il teatro sociale, partiamo dalla considerazione che questa amministrazione, come avete sicuramente prontamente già visto nel DUP, crede molto nel teatro come luogo di aggregazione e ha ideato, anche quando è stato messo a bando con un avviso pubblico la stessa gestione della stagione teatrale, ha comunque pensato, già allora aveva pensato, a un progetto di cultura del teatro complesso, articolato, capace soprattutto di creare un sentimento di coesione attorno alle attività del teatro sociale, tutte quante. E quindi questo teatro è inteso non solo come appunto programmatore di stagioni teatrali, ma come presidio culturale e agorà di un'intera comunità di cittadini che si riconosce nel valore di un bene comune, appunto il teatro. Solo così, a titolo un po' di informativo, vi do un po' di numeri di quella che è l'attività che si svolge in questo luogo, perché questo dà anche il senso dell'importanza e della centralità poi dell'importanza dei lavori e della progettazione che poi andremo a presentare. E riguardando soltanto questo ultimo anno dal giugno del 2017 ad adesso, la stagione teatrale ha visto la presentazione di 14 spettacoli. Poi ci sono stati 3 incontri del teatro legati alla scuola, 4 presentazioni di libri, laboratori / prove 31, spettacoli delle scuole altri rispetto a incontri generici, proprio gli spettacoli sono stati 6, altri incontri sempre delle scuole 3, spettacoli della Proloco 9, spettacoli di associazioni varie 3, altri tipi di spettacoli altri 3 e iniziative contro la violenza 1. Poi c'è tutto il capitolo di Voci nel Montefeltro che indicativamente abbiamo indicato sui 92, che però riguarda appunto i 3 mesi che i ragazzi americani, inglesi eccetera stanno qui sul territorio, che comunque occupano il teatro sia per rappresentazioni pubbliche che per loro